Con FMS Streaming, Fondazione Musei Senesi vuole avvicinare il linguaggio contemporaneo ai musei, anche quelli piccoli e del territorio. Per farlo, tra i nostri ospiti abbiamo invitato, in qualità di collezionista e mecenate, ma anche di curatore, Flavio Misciattelli, che
Buongiorno.
sarà con noi per raccontare un po' come i suoi colleghi del mondo del contemporaneo, da cui stiamo raccogliendo testimonianze, artisti, giornalisti, che hanno avuto un rapporto con Siena, ma anche uno sguardo più ampio. Ecco, quali sono le buone pratiche di cui fare tesoro, invece qualche argomento che è più difficile trattare, specialmente su Siena, in questa dicotomia tra contemporanea e tradizione. Quindi Flavio attualmente è il presidente del Pastificio Cerere di Roma, quindi si occupa ormai da tantissimi anni di contemporaneo proprio come curatore. Però la sua famiglia ha origini senesi e più volte nel corso degli anni credo che appunto Flavio tu abbia rimbalzato da questo territorio e da questa piazza, tanto più perché,
Assolutamente, assolutamente, sì.
ecco, quanta parte di questo patrimonio culturale anche che Siena rappresenta rispetto al suo passato più storicizzato pensi di poter dire che hai portato con te anche nell'esperienza del Pastificio Cerere, ma in generale nel tuo bagaglio personale? Ecco, cosa salveresti della tua eredità senese in termini proprio culturali, e cosa invece sembra che ti pesi di più?
Fondamentalmente della mia eredità senese salverei tutto, perché di base, essendo cresciuto in una città come Roma, che raccoglie tantissime situazioni diverse, Siena invece per me è sempre stata un po' una culla, nel senso che venivo a Siena a trovare i miei nonni ed era sempre un modo per poter girare la città in modo completamente diverso, con altre dinamiche che di quando stavo a Roma. Perciò per me sempre, Siena è stata sempre una specie di libertà mentale, diciamo. Ho la fortuna di in entrambe le situazioni di vivere in due città che sono due musei a cielo aperto, però Siena era più intimo, più personale, perché mi dava la possibilità fin da ragazzino di poter girare e poter vivere la città a 360 gradi anche facendo delle nuove esperienze. Mi ricordo sempre quando sono andato al Museo Civico di Palazzo del Comune, vedere Guido Riccio da Fogliano e di Simone Martini, per me è sempre stato uno di quei affreschi, quadri della mia infanzia. Perciò diciamo che la mia formazione anche a livello artistico, tra parentesi, nasce e per fortuna mia ancora continua a essere a Siena. Perciò diciamo che non butto niente assolutamente, casomai faccio tesoro delle esperienze che ho fatto in tutti questi anni e sicuramente un grosso paragone lo paragono sempre insieme a Siena, cioè Siena è sempre un punto di riferimento assoluto.
Uno spazio del cuore, comunque. Ecco,
Assolutamente sì.
invece, ormai sono più di 15 anni che ti occupi del pastificio, che eredita un po' quel fermento culturale che dal gruppo di San Lorenzo in poi ha visto grandi personalità artistiche, non solo legate al mondo della pittura, insomma, operare insieme, e che oggi ormai è una realtà più che consolidata nell'universo del contemporaneo italiano e internazionale. Puoi raccontarci un po' com'è nata questa scelta ormai nel 2004 e come si sta evolvendo anche nel segno dei tempi?
Ma guarda, la scelta nasce in modo molto casuale e anche molto naturale, nel senso che il pastificio è un palazzo che è della proprietà della mia famiglia, perciò tanti anni fa, negli anni 90, primi anni 90, andai a New York, dove ero ospite di questo mio carissimo amico che il padre è ancora il proprietario della Speruna Witchwaters, che è una delle gallerie più importanti d'Italia, al mondo, è quella che ha portato, diciamo, la pop art americana in Europa. E praticamente lì ho iniziato a vedere i primi artisti di arte contemporanea, tra cui c'erano degli artisti che erano romani e tra cui c'erano gli artisti del pastificio. Da lì ho iniziato a interessarmi in modo molto più importante, nel senso molto più attento a questa situazione qua. E praticamente da lì, quando sono tornato a Roma, sono andato a chiedere a mio padre del pastificio, perché io ancora andavo all'università all'epoca. Sono andato a vivere lì, fondamentalmente. E da lì è poi nata questa amicizia con gli artisti, i quali all'inizio mi hanno chiesto se ti potevo organizzare una mostra, e da mostra, tira mostra, nel
Sì.
senso, ho iniziato a capire più che altro a entrare nel meccanismo del pastificio, nel senso a capire l'importanza. I primi passi era più che altro non stravolgere tutto quello che era successo in quegli anni, ma semmai burocratizzarlo. Perciò l'unico modo per poterlo burocratizzare senza stravolgere niente era creare una fondazione. E da lì nel 2004 abbiamo iniziato con la fondazione e poi siamo cresciuti perché poi ci sono tante state, tante sfaccettature e a tutti i livelli, anno dopo anno, abbiamo iniziato a affrontare temi diversi. All'inizio facciamo soltanto mostre temporanee, poi abbiamo iniziato a lavorare con le scuole, abbiamo un bellissimo progetto che abbiamo chiuso tra i vari quest'anno che si chiama Collezione di Classe,
È vero, un
perciò
bellissimo
collaboratore.
progetto, complimenti,
Sì,
l'ho
quello noi ci teniamo
osservato con
molto perché
passione.
Noi ci teniamo molto perché ci permette di poter lavorare con le scuole, con i ragazzi e poter creare veramente un valore aggiunto anche perché collezione, perché si chiama collezione? Collezione si chiama perché è proprio, noi cerchiamo di creare una collezione d'arte alla scuola. Cioè mettiamo i ragazzi nella condizione di creare un'opera e donarla alla scuola. Perciò loro sono i primi manutentori della scuola, sono i primi a riconoscersi dentro l'identità di quella scuola e di quell'opera. Perciò noi crediamo moltissimo in questi progetti qua, che sono laboratori di formazione, e devo dire abbiamo un riscontro strapositivo e molto molto interessante da parte degli studenti e dei professori. Perciò è un progetto a cui teniamo moltissimo. È complicato perché hai a che fare con delle situazioni con cui non hanno mai avuto niente a che fare con l'arte, perché le scuole, puoi immaginare, a Roma, noi cerchiamo sempre di lavorare con dei laboratori, con delle scuole di periferia, che devo dire la verità, per certi versi sono anche molto più avanti di tante altre scuole, però hanno una serie di difficoltà che per fortuna noi ormai iniziamo a capire e aiutare proprio nella formazione e nella risoluzione di problemi.
Proprio in termini di educazione al patrimonio, ho visto, quindi nelle missioni
Assolutamente.
anche di una fondazione no profit, come anche il caso di Fondazione Musée Senese che io stessa rappresento, quindi quel percorso è straordinario e poi va di pari passo a tutta l'attività espositiva, le residenze, tra l'altro tra le mostre che purtroppo della situazione attuale che ci costringe alla sospensione delle attività in corso, c'è anche progetto Crisalidi di Namsal Sidlechi, che è uno degli artisti che abbiamo nei nostri contributi dedicati a Musei Senesi, quindi
Certo, perché lui è di Seggiano, per cui è
esatto.
proprio è un artista di casa. La cosa incredibile è che io l'ho conosciuto tanti anni fa, perché noi al Pastificio abbiamo questo progetto che si chiamava, ora si chiama ancora, ma facciamo un'off a seconda degli aiuti e dei finanziamenti che troviamo, che si chiama Sei Artista, che era praticamente un bando per giovani artisti in residenza del Pastificio, dove davamo 6 mesi da noi e altri 3 mesi in giro per l'Europa. Avevamo degli accordi con la Cité des Arts a Parigi, con la Kunsthalle a Monaco di Baviera. Facciamo via via a seconda delle situazioni, delle partnership con delle istituzioni internazionali. E Nassal venne perché non è che vinse la sua ragazza, che è la sua moglie attuale, che hanno 2 figli, Elena Vadilova, e arrivò pure in Amsterdam. Perciò ci siamo sempre detti, chiaramente lavoravamo con la compagna all'epoca, e però ci siamo sempre detti di poter lavorare insieme. E quando è uscito questo bando di Italian Council, abbiamo praticamente deciso di farlo insieme e gli ho chiesto se c'era qualche progetto nel cassetto, sai, quando uno dice vabbè, questo sarà mai irrealizzabile perché non troverò mai i finanziamenti di qualche pazzo che me lo vuole finanziare. E in realtà abbiamo presentato questo progetto su Kathmandu, poi con tutte le vicissitudini del Covid abbiamo dovuto rimandarlo 1.000 volte, ma siamo riusciti a inaugurarlo il 22 di settembre e va ora fino al 30, abbiamo dovuto richiudere, però è da noi fino al 30 di novembre, perdonami, e boh, stiamo capendo un po' quello che succederà. Però ce l'abbiamo ora in mostra, siamo molto molto legati a questo progetto e le opere, perché Italian Council fa parte nel contratto che noi facciamo col Ministero, le opere verranno donate, sono già state donate in realtà dal Museo Prada Pecci di Prato. Andranno in collezione permanente al Museo Pecci di Prato.
A incrementarla, sì.
Sì, è fatto apposta poi Italian Council per incrementare le collezioni dei musei nazionali.
Tra l'altro, Namsal ha scelto come museo non a caso il Parco Minerario di Abbadia San Salvatore, anche proprio
Certo,
per prossimità geografica, ma anche
assolutamente.
per vocazione. Quindi ecco, il suo contributo sui nostri musei nell'ambito del progetto è proprio su quello spazio.
A mio parere, ora è uno degli artisti più interessanti nel panorama italiano, assolutamente tra i giovani, in assoluto tra i più interessanti.
Ma infatti
E
anche per noi è un
non
onore.
per niente, glielo dico, ogni 2 minuti mi arriva un'inaugurazione nuova di Namsal, perciò tutti lo vogliono, gli ho detto stai attento che prima o poi
Bene,
tolto,
infatti
tutti li vogliono, nessuno ti si prende.
è un piacere averlo con noi.
Sì, assolutamente.
Pensando a quanto mi dicevi di come Pastificio operi anche proprio a livello di quartiere e si inserisca nel tessuto vitale della città, ho visto che avete partecipato anche alla recente inaugurazione del murales dedicato a Gigi Proietti. State operando ancora passivamente un'operazione.
Guarda, quella lì è un'operazione, io le chiamo cotte e mangiate, nel senso mi chiama il presidente Ater, che è mio caro amico da sempre, e il quale mi dice facciamo qualcosa per Gigi. E dico assolutamente sì, e devo dire, nell'arco di una mattinata, leggendo il giornale, leggo che Gigi è un grandissimo tifoso della Roma, e allora chiamo questo direttore di Ater e dico ma perché non sentiamo Roma Care, la fondazione no profit della Roma, associazione sportiva calcio della Roma. E lui dice ok, sentiamo, vediamo se che ci dicono. L'amministratore delegato Finga sposa il progetto subito e io nel mente chiamavo un artista che si chiama Luca Maleonte, con cui ho già collaborato per un altro wall painting che abbiamo fatto, si chiama Patrimonio Indigeno, che abbiamo fatto lì a San Lorenzo. E praticamente nell'arco siamo andati a fare un sopralluogo il giorno dopo con Luca e dopo 3 giorni abbiamo inaugurato il wall painting dedicato a Gigi Manfredi, sì, Gigi Proietti, e praticamente è stato un super successo. Mi mandano fotografie di gente che va lì e praticamente è diventato un punto, ora non vorrei dire di assembramento, ma così è, spero non in questo momento, ma in un futuro. Comunque è un segno che in realtà era proprio un'esigenza del Tufello, che aveva chiamato il presidente Ater per avere un ricordo del loro maestro. E noi abbiamo fatto tutto in modo più veloce possibile, in modo che questo segno fosse tangibile.
Infatti, complimenti perché in pochi giorni così, in questo contesto, avete fatto un grande lavoro che appunto si legge, si vede in TV, sui giornali,
Ma
dappertutto.
guarda, quando tutte le istituzioni e le istituzioni private e pubbliche collaborano per un unico progetto, secondo me si arriva sempre a una risoluzione molto veloce e di gran qualità.
Sì, ecco, immagino che anche tu viva quotidianamente un po' la nostra avventura come fondazioni no profit e private che cercano questi partenariati che spesso, come dici, portano a risultati insperati e che manifestano che davvero se c'è una volontà comune di valorizzazione e di creazione anche di nuovo patrimonio, si può fare anche in condizioni di difficoltà. E ecco, invece dal pastificio, che è uno spazio per l'arte contemporanea abbastanza versatile, però pensato al di là dell'attività educativa, con un programma espositivo, invece la realtà del museo. Secondo te, per l'esperienza che hai maturato nel corso degli anni e dei diversi luoghi che hai avuto modo di frequentare nella tua carriera, esiste ancora un legame possibile tra i musei, chiamiamoli della tradizione, anche se penso ai piccoli musei della nostra rete sul territorio senese, rappresentano un po' le collezioni più varie e sperimentano anche in termini di scienza, di collezioni etnografiche, un po' tutto quello che si esprime dall'identità del territorio. Ecco, questi musei possono ancora parlare con gli artisti contemporanei e viceversa, l'artista contemporaneo o il linguaggio in generale può trovare un punto comune perché questi spazi tornano ad ospitarlo come dovrebbero.
Sicuramente sì, io ho la fortuna di vivere in un quartiere che si chiama Quartiere Pinciano, qui a Roma, e ho la fortuna di avere molto molto vicino, dove io, questo, il parco di Villa Borghese con il Museo Borghese, che è un chiaro esempio di quello, parliamo di un'eccellenza, di una collezione straordinaria, che non sta a me ancora elencare tutte le opere che ci sono dentro, ma è qualcosa di incredibile. Però Villa Borghese, tanti anni fa, con l'avvento della direttrice Anna Coliva, si trovò nel medesimo problema, nel senso tutti volevano il contemporaneo, il museo storico, antico, diciamo, di arte antica era un po' più ingessato, se lo possiamo usare questo termine, e Anna
Succede, sì.
Coliva ebbe questa intuizione di iniziare a portare in una struttura come Villa Borghese l'arte contemporanea, ed è diventato, diciamo, un po' il trend union di tutto quello che si può fare tra arte antica e arte contemporanea. Negli anni ha fatto mostre bellissime, tra cui un'ultima fontana che è proprio inserita nelle opere tra la collezione e la quadreria di Villa Borghese. E perciò io penso proprio che ci deve essere questa comunicazione, questo dialogo tra contemporaneo e arte antica, e secondo me quello è proprio il punto di svolta per tutti i musei. Perciò serve un po' anche per dargli un po' levargli un po' quella polvere che delle volte si trovano in questi musei, un po' di staticità, che in realtà assolutamente non è così. Ci sono un sacco di opere che sono super moderne e basterebbe soltanto vederle da un'altra prospettiva.
Questa infatti è anche un po' la sfida che anche noi sul territorio vorremmo cogliere. Non sempre che i
Assolutamente.
musei
Non è
sono
facile.
così pronti a farsi mettere in discussione.
No, no, però è una chiave di lettura che va. Per che ho visto, che vedo anche all'estero, che è molto, molto ricettiva, molto, molto seguita e funziona perché poi lo spettatore crea delle sinergie tra lo spettatore che va, che si aspetta un qualcosa di più del semplice quadro di una visione di una Madonna o di un santo, però lì gli puoi iniziare a fare anche un sacco di punti interrogativi sul contemporaneo, sul mondo in cui coinvolgendo gli artisti contemporanei. Poi l'artista riesce sempre a trovare dei punti di vista che te non vedi. Essere artista è forse anche quello, avere una prospettiva completamente dalle altre persone, molto molto diversa. Questo è molto interessante perché poi ti crea delle criticità proprio mentali che ti permette di riflettere e di rifletterci sopra.
Ecco, rispetto invece al tuo ruolo come curatore dello spazio che appunto si doveva aprire a Siena già in questi mesi, e mi dicevi quando ci siamo sentiti telefonicamente che hai dovuto posticipare l'inaugurazione per i motivi che sappiamo. Palazzo Chigi Dzondadari, uno dei posti più magici della città. Io da piccola l'ho visitato, nemmeno troppo piccola con l'università, e ho nel cuore i corami in cuoio straordinari che decorano le pareti. Ecco. Hai fatto già una prima giornata di presentazione nel 2019 di quella che sarà un'idea di casa museo, ma con un'apertura appunto al contemporaneo. Come sarà questa esperienza? Come
Ma
dobbiamo
guarda,
aspettarla?
io sono, diciamo, imbarcato, tra parentesi, in questo progetto un po' perché negli ultimi anni Siena l'ho vista un po' più rimessa, nel senso dimessa più che altro. Un po' per la questione Monte dei Paschi, per noi, questione università, tutti i problemi che abbiamo avuto anche nel mondo. Perciò mi dispiaceva un po' vedere Siena in questa situazione qua e secondo me era giusto in questi momenti qua rilanciare, perché in questi momenti di un po' di crisi, un po' di diciamo perdita della propria identità, bisogna un po' trovare la forza e anche dei progetti che permettono anche alla città di poter essere rilanciata. Sicuramente sono e la mia famiglia era nella posizione di poterlo fare e ho avuto la fortuna lì a Siena di trovare un gruppo di persone con cui collaboro da ormai da 3 anni, 3 anni e mezzo, perciò avevo bisogno delle persone sul posto, chiaramente non riesco a fare tutto e non è neanche giusto che uno faccia tutto. E lì abbiamo iniziato questo progetto un po' provandoci, nel senso come ho fatto col pastificio. Innanzitutto ho fatto la fondazione e abbiamo chiesto il riconoscimento alla regione. Da lì si parte, nel senso si parte con l'avventura, a quel punto. E nel momento che abbiamo un riconoscimento regionale, a quel punto abbiamo iniziato a immaginare cosa si poteva fare. E l'idea è creare dei vari progetti ad hoc nello stesso palazzo. E praticamente noi abbiamo un progetto che si chiama Cortemporaneo, come ti dicevo, doveva inaugurare il 31 di ottobre con una mostra di Pietro Ruffo. Pietro Ruffo è un artista che sta a pastificio, chiaramente, ed era un po' il trend union, è un po' il trend union tra la Fondazione a Roma e la Fondazione a Siena, perché nel 2004 ho inaugurato con Pietro, lui era un giovane artista, io ero un giovane, diciamo, curatore presidente, ci siamo imbarcati in quell'avventura. Perciò mi sembrava un filo trasparente che univa le due fondazioni, mi sembrava il modo più giusto. Ciò non toglie che abbiamo tutto posticipato mi sembra, al 7 d'aprile, ci siamo dati una data, chiaramente, poi staremo a vedere se riusciremo a inaugurarlo, se no posticiperemo ancora finché non ci saranno le permesse di poterlo fare. E perciò una volta l'anno l'idea è invitare un artista contemporaneo a lavorare nel cortile e piano piano creare delle visite per la casa museo su al piano nobile. Da lì poi immagino che con il fare delle mostre, andare avanti nel tempo, riusciremo anche piano piano, come dicevo, come museo mi piacerebbe molto, come museo di Villa Borghese, iniziare a far dialogare la collezione permanente che abbiamo lì a casa con delle opere di arte contemporanea, ma quello sarà tutto in divenire. Però di base ci sarà la visita della casa museo all'inizio e una volta l'anno, un mese l'anno, un mese e mezzo, invito un artista a lavorare nel cortile del palazzo.
Complimenti, non vediamo l'ora di poterlo
Grazie.
sbirciare sto cortile
Speriamo, speriamo. No, no,
nuovamente.
sì, speriamo, era tutto pronto. Era tutto pronto e abbiamo messo tutto in magazzino nella speranza che si possa inaugurare quanto prima.
Ecco, tu sei un po' un ruolo a metà, no? Per un verso curatore, ma anche per la linea familiare stessa del palazzo, collezionista, ma direi forse più mecenate. Da questo profilo, Quale suggerimento daresti ai colleghi mecenati e collezionisti in un momento storico come questo per ridare fermento e penso anche riferimento a Siena, ma non è la sola realtà, come dici, un po' più dimessa su questo fronte per ritornare protagonista con quel linguaggio che ci mette un pochino più in discussione con noi stessi.
Io ho un sacco di amici, colleghi, collaboratori che si danno molto da fare, che inaugurano fondazioni, inaugurano musei privati, inaugurano case. Perciò direi che più o meno questo è un sentimento comune in tutta Italia. Ho la fortuna di 8 anni fa, 9 anni fa, di aver creato con altre fondazioni, con tutte le fondazioni d'Italia, con la maggior parte delle fondazioni italiane di arte contemporanea, il Comitato delle Fondazioni Italiane. Abbiamo il nostro presidente Patrizia Ribadengo della Fondazione San Vittore Ribadengo, con cui ci siamo sentiti anche l'altro giorno, con cui ci sentiamo ogni 2 mesi, ci sentiamo, ci confrontiamo, è un modo anche di capire dove stiamo andando, dove vogliamo andare, dove si può andare, e vedo che tutti quanti non si sono assolutamente persi d'animo, c'è una struttura privata importante. Se pensi, l'Italian Council nasce da una nostra esigenza, ed un nostro accordo che abbiamo fatto col Ministero all'epoca, con il MIBAC, che all'epoca c'era il ministro Franceschini, che attualmente ora è tornato, il quale ci ascoltò e ora è uno dei premi più importanti per l'arte italiana, permette ai musei di crearsi delle collezioni, portando avanti delle collezioni che se no non avrebbero avuto i fondi per poterlo fare. Perciò io penso che nessuno ha bisogno di nessun tipo di consiglio, siamo tutti molto concentrati sull'Italia e sull'Europa, sull'Italia, di cercare di passare questo momento terribile, però non abbiamo mai smesso di lavorare proprio con la voglia che nel momento che si trova una soluzione a questo grande problema, siamo tutti pronti per ripartire.
Sì, tra l'altro l'Italian Council che dicevi ha come dimensione anche quella internazionale, no? Quindi la valorizzazione che quelle opere
Assolutamente.
nuove deve avere anche al di fuori del
Devono
contesto
girare per un anno,
italiano. Ecco,
assolutamente.
su questo
Sì.
forse noi a Siena una riflessione dobbiamo farla perché al di là del saper accogliere turisti da ogni dove, forse riusciamo un pochino più difficilmente a parlare fuori
Sì, però ti
dai
posso dire una
confini.
cosa. Sul contemporaneo, in realtà io mi sono avvicinato quando sono tornato a New York. In realtà il primo museo che sono andato a vedere per ovvie ragioni è stato le papesse.
Bravo.
Perché all'epoca c'erano le papesse e Rivoli. E devo dire che le papesse è stato per me un punto di riferimento finché è rimasto aperto, importantissimo, ma non solo per me, per l'Italia, è una città molto attenta al contemporaneo. Poi si è persa negli anni, però ha sempre avuto quella vocazione, perciò non ho nessun dubbio che possa tornare quella vocazione. Le persone non è che perdono un'indole solo perché non si fanno le cose,
È uno spazio in
assolutamente.
cui sono cresciuta anch'io e forse nel momento in cui anche tu tornavi da New York, che io ancora devo purtroppo visitare, e facevo l'assistente all'ufficio tecnico di Barbara Kruger e Otto Pine, quindi per me è stata una palestra straordinaria, appunto mi ha messo in contatto con un contesto internazionale legato al contemporaneo e non solo al museo di più antica memoria, che sicuramente
Certo.
aveva dato a Siena una rilevanza su quel fronte che oggi un po' manca, anche
Assolutamente,
se ci sono
assolutamente
realtà.
un'eccellenza. Se pensi che secondo me tra i primi due erano Papesse e Rivoli e
Esatto.
Pecci. Diciamo la Toscana c'era le due più importanti, tra parentesi.
Comunque, noi vogliamo essere fiduciosi che nel momento, questa fase di difficoltà, ecco, da queste forze che si congiungono e da più parti ci siano nuove occasioni.
Speriamo per quello.
Esatto. E ti ringrazio molto Flavio
Figurati,
della cortesia,
a te.
della disponibilità, della passione che si sente metti in questo mestiere e in un accento che mi piace, in un mix tra romano e senese.
Grazie per la
Davvero,
persona.
davvero grazie per questa tua esperienza da collezionista, mecenate e curatore con cui ci hai raccontato la tua
Grazie
storia oggi.
a te di avermi invitato. Vi aspetto a Palazzo appena riusciamo a inaugurare. Ben felice di avervi tutti.
E volentieri noi saremo anche vicini di casa perché ci ospita Fondazione Montepaschi e quindi
Ah, perfetto, è
facilmente
vicino,
verrò a
qua dietro l'angolo.
trovarvi. Esatto.
Con piacere, con molto piacere. Grazie
Quindi
ancora. A
grazie a te e buon lavoro.
voi, grazie.